E un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di radiazione.info. Sono le 18 e 9 minuti, quindi ormai per i consueti problemi tecnici che un po' ci affliggono, abbiamo perso qualche minuto di trasmissione, ma riprendiamo con la programmazione di Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Siamo quindi in diretta oggi 31 marzo, dicevamo le 18 e 10. Per consigliarvi la lettura del testo Dalla Jugoslavia alle Repubbliche Indipendenti, cronaca postuma di un'utopia assassinata e delle guerre fratricide. L'autore, appunto, è Bruno Maran, che diverse volte abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare nel corso delle nostre trasmissioni per i consigli di lettura, a cui tra poco passerò la parola. Il testo è editato per Infinito Edizioni, un testo nuovo del febbraio di quest'anno appartenente alla collana Orienti, un testo sicuramente corposo perché parliamo di 405 pagine e che sicuramente ci sentiamo insomma di consigliare proprio per le preziose pagine di storia che offre. Io come sempre nel frattempo vi ricordo i contatti di radiazione un po' in velocità, ovvero il 388 4292504 se volete mandarci un SMS, o ancora potete scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Un testo, dicevamo, di storia, la cui introduzione è a cura di Luca Leone, un giornalista che più volte abbiamo anche nominato nel corso delle trasmissioni, che si è occupato di quelli che erano chiamati CPT, ora CIE, autore poi di molti testi sulle vicende della Jugoslavia, tra cui I bastardi di Sarajevo, di cui infatti avevamo già accennato proprio la scorsa estate. Uno poi degli aspetti che sicuramente mi ha particolarmente interessato di questo testo a livello personale, è quello che viene chiamato urbicidio, su cui sicuramente dopo qui assieme a Bruno torneremo. Quindi quella strategia anticittà, nel caso proprio dell'aggressione imperialista alla Jugoslavia, in cui proprio lo spazio urbano viene di fatto a rappresentare un bersaglio privilegiato per colpire proprio i significati che la città porta con sé. Quindi non viene colpita la città solo per questioni militarmente definite strategiche, ma proprio per colpire al cuore i valori culturali e sociali che una città colpita incarna. Poi la fase della ricostruzione, di cui tante volte sentiamo parlare tuttora proprio nei contesti di guerra, serve non a caso a riscrivere, se non direttamente a cancellare, la memoria della città. E sulla ricostruzione sicuramente i nostri governi tanto si sono spesi, per così dire, nel corso degli anni per tutti i miliardi che sono riusciti e che riescono tuttora ad accumulare proprio sulla pelle dei popoli. E parlando di urbicidio, penso anche che all'interno di questo testo, ad esempio a pagina 230, ben si definisca proprio quella che è la cancellazione dello spirito cosmopolita e plurale delle città della Jugoslavia. Poi quelle che sono le vicende di quella che impropriamente, diciamo, viene chiamata spesso ex Jugoslavia, sono senz'altro vicende complesse, variegate e contraddittorie, però ciò che è certo è che si tratta della prima guerra cosiddetta umanitaria per esportare la democrazia all'interno della nostra epoca, quindi dell'epoca contemporanea, ed è una guerra che in epoca contemporanea, appunto, è stata condotta con la nota strategia del divide et impera che ci ha regalato quella che nel testo viene definita una pace ingessata. Un testo quindi che sicuramente affronta in maniera storica molto precisa tutta quella serie di fenomeni disumani come il genocidio e lo stupro etnico, di cui anche la scorsa estate avevamo parlato, e di questi aspetti avevamo conversato anche con Azra Nuefendic, consigliando il suo libro Le stelle che stanno giù, una puntata che comunque trovate in archivio, nell'archivio dello scorso anno, al 9 dicembre del 2014. Quindi quello che oggi consigliamo dalla Jugoslavia alle repubbliche indipendenti è un testo di storia, come si legge nella prefazione, con una ricostruzione dettagliata degli avvenimenti e dei retroscena, ma quello che comunque mi ha colpito positivamente è il fatto che parlando di storia si trattano anche tutta una serie di aspetti demografici piuttosto che sociali o ancora etimologici su cui sicuramente ci si può soffermare anche nel corso della puntata. Lasciando adesso anche la parola a Bruno, cito anche un esempio calzante che mi è tornato alla mente proprio leggendo questo testo. Mi riferisco al 2007, quando di fatto mi trovavo a scuola e in occasione del 17 febbraio, quando in quell'anno si sarebbe tenuta e si è tenuta la manifestazione a Vicenza contro l'ampliamento della base statunitense, si tenne in un liceo scientifico qui a Padova un'iniziativa di informazione e di sensibilizzazione organizzata proprio dagli studenti, con un dibattito e tutta una serie di proiezioni di video. Ebbene, proprio parlando della strategia del divide et impera, parlando quindi anche della guerra all'Iraq a noi temporalmente più vicina, ricordo una professoressa che intervenne dicendo: ma ragazzi, ma cosa state dicendo? La Jugoslavia, che prima avete nominato come nazione colpita dall'imperialismo, in realtà è implosa dall'interno. Ecco, quindi io direi che per combattere anche nel nostro piccolo di questa trasmissione questo tipo di mistificazioni a cui in realtà moltissimi studenti e non solo sono soggetti, cerchiamo di consigliare ben altre letture. E quindi ti passerei anche un po' la parola se vogliamo riprendere questo ragionamento, intanto chiedendoti anche un po' quali sono le fonti utilizzate per questo libro.
Grazie Alessia, buonasera a tutti. Veramente la tua introduzione già mi mette in grandissimo imbarazzo, no? Perché imbarazzo non per la conoscenza che credo ormai di aver approfondita, ma per il fatto che giustamente hai toccato dei punti che sono nevralgici, e vedi che ogni volta che ci troviamo a parlare di Jugoslavia, di guerre, di post-guerre, e di guerre, tutti quegli aggettivi che sono usciti attraverso la guerra, gli effetti collaterali, le guerre umanitarie, è una palestra per i mass mediology mondiali la guerra in Jugoslavia, perché lì hanno verificato per la prima volta in Europa certi meccanismi proprio di intossicazione dell'opinione pubblica per portarci a convincerci che andare a bombardare la Serbia e la Montenegro per salvare i profughi del Kosovo era una cosa umanitaria, una cosa giusta, no? E già su questo potremmo fare quante trasmissioni, decine di conferenze. Mi piace l'argomento che hai citato, che vedo che leggendolo forse sono riuscito a centrare un po', mettere dei dubbi o quantomeno riportare alla luce, riportare a galla vecchi ricordi, cose anche non conosciute, perché io ho cominciato col 41, cioè ho fatto tutta un'operazione di storicizzazione dell'epopea jugoslava, proprio perché io credo, come penso tutti gli storici abbastanza moderni, che occorrono sempre cercare il pregresso e non concentrarsi sempre sull'ultima episodio. Infatti il termine cronaca postuma è proprio per aggirare il concetto storico, no? Perché questa è una storia ma è anche una cronaca, infatti essendo fatta a giornate, a giorni, come un diario, diventa una cosa di facile lettura e secondo il mio punto di vista riesci anche a tenere un filo logico abbastanza semplice, che implichi una concentrazione eccessiva sui passaggi che sono milioni di miliardi di passaggi che noi abbiamo in questo libro e sono tutti i passaggi storici. Allora, su quanto riguarda l'urbicidio, proprio mentre parlavi, è un termine che ha coniato Bogdanovic, che è un grande architetto, l'abbiamo già citato parecchie volte, del quale io sono tra le altre cose un grande ammiratore, perché ha fatto delle opere dal punto di vista architettonico, oltre che a valenza politica, che sono rimasti veramente, che andranno nella storia dell'architettura. Qui in Italia è poco conosciuto, come un po' tutte le cose slave, però quando il tempo supereremo questo ostracismo che c'è per quanto riguarda lo slavismo, considerato sempre un popolo barbaro che si ammazza tra di loro, detto anche da uno come Morillon, che era il capo degli caschi blu dell'Unprofor, cioè non detto soltanto dai denigratori qualsiasi, cioè per cui un francese, no, con quella puzza sotto il naso tipica del francese arrogante, che ha detto che sono ogni 500 anni i rossi devono uccidere, per cui non occorre far tanto preoccuparsi per queste cose. Sono abituati a morire e moriranno sempre. È una cosa normale nei Balcani, no? Questa è veramente l'approccio razzista, io trovo, che viene dato a un popolo che invece ha prodotto delle grandissime qualità proprio culturali e anche proprio nella guerra, nel fatto che mentre si stavano uccidendo abbiamo avuto esempi di persone che culturalmente, nella loro ferocia, perché di oggi, visto che noi facciamo anche cronaca, non facciamo solo storie, hanno assolto Sheshely, no? Che è un criminale di guerra, che era il capo delle Aquile Bianche, un corpo paramilitare cetnico, che è andato a fare a gara con Arcanco e l'altro capo delle Tigri, i quali erano in prima fila a fare qualsiasi tipo di massacro, da Vukovar a Bosnia, e poi sono andati in Kosovo, eccetera. C'è una persona che indubbiamente era un intellettuale, perché oggi c'era uno su che faceva a gara nel illustrare tutte le sue capacità, tutti i suoi record di primo dottorando, di migliore laureato, di grande filosofo, di grande storico, in cui addirittura Tito da giovane lo ha voluto conoscere, cioè Tito vecchio, quando era giovane Sheshely, scusate, ha voluto conoscerlo, e quell'altro deferente diceva: lei è il maestro, io sono soltanto un allievo, e poi giustamente l'ha messo 18 mesi in galera perché rompeva i coglioni al regime, no? E su questo è un altro argomento. Oggi c'è gente che sta inneggiando a Sheshely perché, uomo di grandissima cultura, non doveva andare in carcere, doveva essere assolto, cioè, perché è un uomo di cultura. Allora, se usiamo la cultura per fare dei massacri, mi pare che andiamo nella dimensione opposta di quello che dice. Cultura deve servire esattamente al contrario, no? Questo libro, che è un libro che trovo di storia, è costruito proprio perché la gente capisca che certe cose, prima perché sono accadute e poi perché bisogna evitare che riaccadano. E l'urbicidio che tu citi è proprio una tipica metodologia di distruzione della città in quanto memoria, perché è stato colpito delle città, per esempio, per il loro valore sociale. Tuzla, la città del nord della Bosnia, è cosiddetta la rossa, proprio per il discorso imperialista, no? È stata colpita, si sono difesi tutti, serbi, croati, serbi, musulmani e croati che abitavano nelle zone miste, proprio dai cetnici, diciamo dai cetnici serbo-bosniaci, proprio per unire la loro città. Non doveva mai cadere in mano ai nazionalismi, perché in quanto proletari, in quanto comunisti, credevano e hanno creduto fino alla fine quello che si chiama internazionalismo proletario, e fare in modo di sconfiggere l'arroganza nazionalista che invece voleva costringerli al pensiero unico. Le città, infatti, in Jugoslavia, oltre a Sarajevo, c'è Zenica, Vukovar un po' meno, ma tante città, specialmente bosniache, erano sede di grandi industrie, in cui c'era una classe operaia politicizzata al 100%, proprio perché il sindacato socialista aveva una funzione in uno Stato socialista, per cui la preparazione, come in tutti i regimi socialisti, era da bambino che crescevi con la scala di valori, no, pioniere, è tipico, no, dei regimi, io non li chiamo totali, dei regimi socialisti, di costruire una classe, una cinghia di trasmissione continua fra le parti della società, in modo che ci sia una preparazione politica ai quadri, chi poi diventa quadro dirigente, chi rimane semplice operaio, chi diventa dirigente di federazione, di sezione, con tutti i vari partiti. Voi sapete meglio di me come sono un partito tradizionale, adesso non esistono più, ma esistono, i partiti sono esistiti per decine di anni in Europa, hanno avuto la loro funzione, i loro meccanismi, le loro logiche interne, e la Jugoslavia era un partito dalla logica interna del Partito Socialista, perché era un comunismo alternativo, si chiamava Lega dei Comunisti, infatti non si chiamava Partito Comunista, e questo è importante quando lo vedrete, chi lo leggerà. Proprio lo spacco, la rottura con Stalin porta al cambiamento anche del nome del partito, non più Partito Comunista Jugoslavo, ma Lega dei Comunisti Jugoslavi, intesa come gruppo di persone che hanno la stessa idea, non più Lega. Purtroppo adesso in Italia la parola Lega sappiamo che ha un significato orrendo e pernicioso, no? Abbiamo il partito della Felpa, che non deve essere chiaramente considerato un partito, ma è un movimento di reazionari razzisti. La Lega dei Comunisti era l'unione delle varie leghe di comunisti delle varie repubbliche in cui era divisa la Jugoslavia, che era una repubblica federale, questo per dimostrare che esistono delle forme di federalismo che funzionano, e fino al 1992 ha avuto una funzione importantissima in Europa. Ed ecco l'attacco che c'è stato, come giustamente dicevi tu, che è venuto alla fine, e adesso ti passo subito, che è venuto alla fine di un certo meccanismo che poi ha portato alla fine dell'Unione Sovietica, alla fine del blocco di Varsavia, cioè tutto un meccanismo reazionario che chiaramente ha colpito la classe operaia, perché nelle città gli agglomerati fondamentalmente erano di operai, non erano, i contadini sono sparsi in questo paese che è tutto sommato poco abitato, e per le guerre e perché c'è stata una fortissima emigrazione in Germania, tanto per ricordare sempre a oggi, 1.200.000 jugoslavi sono andati a fare i Gastarbeiter in Germania, Cioè, per cui questa meraviglia che accade adesso con i profughi, con i migranti, eccetera, che sembra che sia una cosa che abbiamo scoperto, cioè qualcuno ha scoperto quest'anno, no? Che esistono i migranti che vogliono andare in Germania. Quando a un certo punto, di fronte a una tensione interna, nel fine anni 70, che iniziava la crisi di troppa espansione, cioè il passo troppo avanti dell'economia rispetto all'economia reale, cosa ha fatto Tito, che è una persona molto normale e molto intelligente? Invece che fare come faceva la Russia, che li teneva dentro prigionieri con i gulag, con tutti quei sistemi che non potevi uscire, no? Perché dalla Russia non si poteva uscire liberamente. A un certo punto, nel 65 o giù di lì, chi vuole il passaporto faccia domanda e vada fuori dalle palle. Inutile tenersi uno qui che non vuole star bene, che non sta bene in un sistema che non gli va bene, oppure in un sistema che non gli offre le garanzie sociali che lui crede. E 1.200.000 persone sono partite in 3-4 anni dalla Jugoslavia senza nessun problema e senza nessuna tensione e sono andati in Svizzera, in Germania, in Francia, in Svezia, perché quando sentite il famosissimo calciatore, a me è antipaticissimo, ma c'è un Ibrahimovic, non lo posso sopportare da un punto di vista fisico perché mi è antipatico, non c'entra il fatto che è uno dei tanti che sono andati via. Lui, il suo genitore, sono andati via con la guerra del 95, ma io ho conosciuto in Svizzera quando ho lavorato persone che erano lì da 20 anni, infatti sono arrivato nel 75, erano lì dal 65, erano già integrati, già cittadini svizzeri. Ecco, questo dico non a quelli di questa radio, chiaramente, ma lo dico direi in generale. Il problema dei migranti in Europa è sempre esistito. E ci deve essere perché fa parte di un sistema che deve alleggerire il carico, la pressione sociale interna, e uno trova il suo sistema. Tito ha detto: ragazzi, non vi va bene qui, buon viaggio, e sono partiti senza nessun problema.
Sì, infatti rispetto a questo testo la ricchezza, come dicevo prima, che ho riscontrato per l'appunto non è solo da un punto di vista storico, ma riesce comunque in tutte le sue pagine di fatto a dare anche a chi magari come me conosce poco questo tipo di storia tutta una serie di elementi sicuramente eterogenei. Poi, come dire, la realtà viene descritta anche per quello che è, senza, come dire, cadere in logiche diciamo da ultras, nel senso che nel momento in cui si parla di crisi della Jugoslavia, per l'appunto si tratta di una crisi molteplice, quindi economica, culturale, identitaria, per l'appunto emergono tutta una serie di problematiche sicuramente esistenti, ma che un modello, un sistema di un certo tipo aveva invece messo in secondo, se non in ultimo piano, in nome proprio di quella che era definita l'unità e la fratellanza. Un sistema, come dire, che sicuramente l'imperialismo ha voluto affondare. E su questo arriverei un po' anche alle colpe nostrane, nel senso che giustamente a pagina 258 di questo libro viene citata la data... Sì, ho letto tutto comunque a pagina 258, al 30 agosto del 1995, si ricorda giustamente, si approfondisce l'intervento della NATO e si tratta la partenza dalle basi italiane di Aviano e di Villafranca e dalla portaerei Roosevelt dei 60 cacciabombardieri che poi andranno a colpire, come dicevamo prima, tutta una serie di obiettivi dislocati attorno alle città di Sarajevo, Tuzla, Mostar. E come dire, ciò si collega anche poi a pagina 320 con l'incontro tra Clinton e D'Alema del 5 marzo e a tal proposito a una specifica domanda del Presidente del Consiglio italiano di allora su cosa sarebbe accaduto in caso di rifiuto di Milosevic all'accordo sul Kosovo, rispose tale Sandy Berger, ovvero il consigliere per la sicurezza nazionale, che semplicemente disse: continueremo a bombardare. Quindi tutti quelli che sono stati i cosiddetti danni collaterali, che in questo libro insomma vengono sicuramente approfonditi, ci danno l'idea di come questa aggressione sia stata la prima di una lunga fila di aggressioni imperialiste, dall'Afghanistan poi fino all'Iraq, passando per la Libia, oggi arriviamo ai contesti della Siria e dell'Ucraina, anche qui voglio dire nel cuore dell'Europa, eppure tutto ciò viene sempre giustificato appunto con la cosiddetta esportazione della democrazia, mentre sarebbe interessante sia approfondire un po' quella che è la comunicazione mass mediatica, perché all'interno del testo, ad esempio, qui mi ero segnata anche a pagina 173, c'è un sondaggio in cui si vede come buona parte della popolazione statunitense fosse inizialmente contraria ai bombardamenti. Ebbene, dopo la pubblicazione di alcuni video piuttosto che di una comunicazione martellante, l'ago della bilancia sicuramente si va a spostare e gran parte invece dell'opinione statunitense diventa favorevole, o meglio non gran parte ma una metà circa rispetto a questi dati diventa a favore, diciamo, della guerra. E a tal proposito poco invece è stato detto rispetto alle cosiddette attività umanitarie durante la guerra, che invece giustamente nei vari passaggi di questo testo citi, pensando ad esempio, non so, a chi doveva, come dire, portare la pace, invece a quanto pare andava a prostitute piuttosto che si rendeva complice, ecco, dei massacri.
Alessia, sei un mito quando parli di questo libro, veramente mi fa impressione, perché vuol dire che lo hai, siccome so che è un'opera corposa, ti ho detto, no? Ed è effettivamente corposa perché sono 75 anni di storia di un paese variegato, cioè non è che parliamo dell'Abruzzo, per cui sai, dopo 30 pagine non so più cosa scrivere, con tutto rispetto per l'Abruzzo. Cioè qui siamo in presenza di una guerra mondiale, di una ricostruzione, edificazione del socialismo, crollo del socialismo, crisi del socialismo, crollo del socialismo interno, attacco esterno e guerre interne e coefficienti esterni di guerra, fino ad arrivare all'umanità del 99, poi post 99 con la riedizione dei nuovi regimi e con tutta la problematica che io ho dovuto sobbarcarmi della non punizione o della scarsa punizione dei criminali di guerra, per cui qui abbiamo tutto. Per cui, per esempio, l'Europa qui è importantissimo, e io ho dovuto citarlo poco perché a un certo punto ho dovuto anche rallentare, come si può dire, l'apporto di idee di notizie, ma il ruolo terrificante del 92 che noi abbiamo vissuto tutti a varie età e a vari motivi, di quando hanno costruito Maastricht, cioè è passato tutto quanto nel dimenticatoio la funzione reale politica repressiva di Maastricht, no? Perché tutti l'abbiamo venduto come una grande conquista, tutti, la maggioranza è convinta di un passo in avanti dell'Europa che ha avuto questo fondamento fondante in cui abbiamo messo d'accordo tutte le nostre idee in teoria, in pratica Maastricht è stata il momento topico in cui Germania ed Austria hanno deciso che dal punto di vista economico dovevano impadronirsi delle due regioni più importanti della Jugoslavia, che sono Slovenia e Croazia, fatalità le due repubbliche a maggioranza cattolica, cioè non è un caso, no? Perché le cose non accadono mai perché hanno preso perché sono le due repubbliche industrialmente più avanzate, specialmente la Croazia dal punto di vista metalmeccanico, e la Germania sappiamo che sul metalmeccanico è imbattibile, no? L'Austria invece è molto forte sul finanziario, si è presa la Slovenia con le banche che poi servono da ponte per andare a lavorare negli altri paesi, perché è un trampolino di lancio, la Slovenia ha 2 milioni di abitanti, per cui come mercato non vale niente, no? Vabbè, l'Austria ne ha 6, per cui per carità aumenta del 20% il suo valore, ma l'importanza è di avere queste basi finanziarie austriache per lavorare nelle altre repubbliche che si formeranno. E questo fatto è passato completamente nel dimenticatoio quando è accaduto. Adesso solo pochissimi vanno sempre a scavare su questo fatto di questa ingerenza economico-finanziaria di Austria e Germania, cui si è subito collegata alla Francia perché doveva andarsi a prendere un pezzo di Serbia, perché siamo tornati sempre alla logica della prima guerra mondiale. Quello è l'assurdo di questo paese, che è stato sempre usato come laboratorio di incubazione delle cose più terrificanti, perché è stata la causa della prima guerra mondiale. Non doveva scoppiare, ma è scoppiata casualmente, lo sappiamo, poteva scoppiare ad Atene come a Marsiglia, però andava bene lì perché aveva questa funzione la Bosnia di Stato cuscinetto. La seconda guerra mondiale è stata servita per invadere questo paese, per coprirsi le spalle per andare in Russia. Fortuna che hanno perso tempo per occupare la Jugoslavia, così nel frattempo la stagione è andata avanti e in Russia sono arrivati con 3/4 di inverno pronto, così si sono fermati, altrimenti andavano veramente fino agli Urali. È servita per coprire la nostra politica militare fallimentare in Albania, per salvare l'alleato debole, ignorante, cretino del fascismo italiano che è andato a fare solo delle grandissime stronzate in tutto il paese, Poi è servito per creare uno Stato cuscinetto un'altra volta, perché sappiamo benissimo che gli Stati Uniti fino al 1995-96 della Jugoslavia non gliene fregava niente, semplicemente gli davano X milioni ogni tanto perché Tito doveva fare la funzione di essere un antemurale a Stalin, perché altrimenti Stalin faceva le famose basi nel Mediterraneo. Perché torniamo sempre agli stessi problemi. Se tu guardi, abbiamo il problema della base militare russa in Siria, no? Abbiamo il problema della Crimea, che hanno dovuto riprendersi perché altrimenti le navi americane andavano a sbarcare in Crimea, hanno dovuto fare giustamente riprendersi la Crimea, perché la Crimea è russa, non è ucraina, è stata regalata da Khrushchev, no? Per cui andiamo sempre a chiamare le robe col loro nome. E il terrore che hanno gli americani della base nei mari caldi, che poi è il problema che sono andati in Afghanistan, perché ricordiamoci che i mari caldi, i russi hanno un bisogno eccezionale e sono sempre pronti a buttarsi dentro dove c'è acqua calda, secondo loro. Poi quando vai in Dalmazia l'acqua è ghiacciata, ma per loro è un mare caldo, no? Cioè uno quando va in Dalmazia a fare il bagno, 9 volte su 10 l'acqua è fredda, ma per un russo è aria calda, è acqua calda. E la base militare c'è già, perché esisteva Kattala, che è una base militare antica, ed era fatta apposta per la base militare. E allora manteniamo sti titoli, diciamo che è uno sporco comunista, però sotto banco gli diamo i soldi, perché così non arriva Tito, non arriva Stalin. Tito costruisce una grande difesa territoriale, perché sa che come ha vinto la guerra con i tedeschi, contro un esercito forte non si può mettersi in campo aperto, si vince solo con la guerra. E allora facciamo la difesa territoriale, divisa per repubbliche, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Serbia, gli diamo le armi leggere, così non diventa pericolosa per il governo centrale che fanno il colpo di Stato, perché Tito le pensava tutte queste cose. E però questa struttura interna parallela serviva a fare la guerriglia e portare, come hanno fatto con i tedeschi e con gli italiani, a distruggere le vie di comunicazione e la vita. Battaglia dell'Anretto è un film che molti avrete visto, che insegna proprio come si vince una battaglia anche in campo aperto, quando alla fine distrugge un occupante. Finita la situazione, quando sono cominciate le lì bisogna però, io ti devo un po' non contestare, ma un po' dare ragione anche a quella professoressa, perché non bastano soltanto le cose esterne. Adesso lascia che ti dà un attimo, cerco di racchiudere abbastanza sinteticamente la crisi interna delle. Cioè il termine implosione è un termine che piace, no? Viene usato, sono quei termini come al suo tempo Khrushchev ha usato defenestrare per mandare via Stalin, no? Cioè, sono quelle cose, hanno defenestrare per mandare via Khrushchev, ha fatto defenestrato, si è dimesso, che no, defenestrato fa bello perché sembra che lo buttino fuori dalla finestra, no? Implodere è un termine che è il contrario di esplodere, no? Che alla su te stessi. Ed è un fatto che non è vero, perché occorrono due fattori. Ovviamente occorre un problema interno e un problema esterno. Questo è, bisogna sempre tenerlo presente alla base del ragionamento. Due grandi linee guidano. I problemi esterni che giustamente abbiamo iniziato, che sono l'ingerenza imperialista, l'ingerenza capitalista, l'ingerenza militare, l'uso politico della NATO, il modo di cambiare il sistema di fare la guerra, gli europei che diventano succubi degli americani, anche in Europa perdono anche quel po' di sovranità, perché la NATO è chiaramente il gendarme degli Stati Uniti e ha agito soltanto quando l'ha avuto gli Stati Uniti. Prima mandano quei disgraziati dei caschi blu, che per carità io gli dico che vanno a puttane, però insomma sono morti più di 150, senza poter sparare praticamente quasi mai un colpo, perché erano il bersaglio preferito di entrambe le parti. Cioè, se tu vai a Mostar, c'è una spiaggia che si chiama Törg Spagna, Törg vuol dire piazza della Spagna, c'è la lista di tutti i caschi blu spagnoli che sono morti a Mostar. A Mostar non c'è stato neanche un combattimento, non hanno mai sparato praticamente, solo che era uno stilicidio continuo di piccoli attentati, il cecchino che sparava, e qui era caschi blu normali che sono morti per non far niente. Sono morti i pacifisti italiani perché portavano gli aiuti, perché c'era la guerra per bande. Per cui lì è caduto tutto e il contrario di tutto. Però l'implosione interna, che io proprio sto preparando tutta la serie delle presentazioni, questa è la prima, per cui pensa anche un po', e ti ringrazio molto perché è anche un po' il collaudo dei miei concetti, è che esistono questi due grandi linee di guida, no? Fattore interno e fattore esterno. Il fattore interno, ovviamente come in tutte le cose, quando si parla di Jugoslavia non c'è l'accordo su niente, cioè sembra che chi analizza la Jugoslavia sia come lo jugoslavo che non andava d'accordo, no? Cioè siamo tutti sullo stesso piano, loro non vanno d'accordo fra repubbliche, noi diciamo che ci occupiamo di analisi non andiamo d'accordo tra di noi, perché nessuno ha la linea guida corretta, perché per esempio quando è cominciata la crisi della Jugoslavia, no? Domanda delle 100.000 risposte, no? Allora cominciamo a fare un ragionamento facilissimo. Uno dice 1982, uno dice 1985, Perché tutto quanto questo? Uno dice 1980 quando è morto Tito, cioè non riusciamo già in tre paragrafi a non essere d'accordo su niente. La crisi interna è cominciata effettivamente quando, finita la fuga in avanti del PIL che cresceva al 6-7% a ritmo cinese, perché sembrava che la Cina sia quella che ha scoperto l'aumento del PIL, invece lo facevamo anche noi, cioè questo per smitizzare, no? Perché avere sempre presente l'ultima notizia non serve a nulla, abbiamo sempre la notizia precedente. Quando l'Italia cresceva del 6-7% si chiamava miracolo economico, bene? E non era dei tigri di carta, era una cosa normale, perché un paese che non ha niente deve cominciare a crescere. La Jugoslavia dalla guerra distrutta, assassinata, migliaia di morti, tutto distrutto, tutto aumentato con gli aiuti internazionali e col lavoro delle brigate del lavoro, con le brigate socialiste, perché lì il socialismo è stato veramente quello che ha rifatto la nazione. Poi è partita l'autogestione economica, che significa gestire le fabbriche attraverso i consigli di fabbrica, cioè tutte cose che qui ci sogniamo, no? Che però lì è stata una cosa eccezionale, un'idea fantastica, no? Di fare questo sistema autogestionario che porta veramente dalla base il controllo delle fabbriche. Adesso ti passo. Per cui abbiamo questa situazione che si è creata, no? E purtroppo questo qua, come in tutte le situazioni economiche interne di un paese, ha dei flussi e riflussi. A un certo punto inizia il riflusso, perché c'è una che dice che nel 55 lo standard di vita jugoslavo era simile a quello italiano. Ora, e siamo nel 92, ora è diventato simile a quello del Portogallo uscito dalla dittatura di Salazar. Cioè, capisci, c'è questo un momento che loro nel 55-60 hanno lavorato veramente tantissimo, hanno avuto degli sforzi enormi, che ecco perché quando mi vengono sempre ad accusare, sono sempre stato citato un po' come me l'ha detto anche un giornalista a Trieste la settimana scorsa, che sono jugo-nostalgico. Io non sono jugo-nostalgico, perché come non prendo posizione nel mio libro a favore di nessuna delle fazioni, perché alla fine, poi lo tirai dal finale, non lo dico perché bisogna che lo leggano, come nei romanzi, anche perché se non è un romanzo ma c'è un finale. Io come non prendo posizione, mentre narro, non prendo posizione neanche a favore dell'uno o dell'altro, perché io con nostalgia, che è una cosa molto mitizzata, semplicemente è il riconoscimento della capacità sociale di un partito di dare sfogo a tutte le necessità di un paese, e invece che andare a cavallo dei muli come andavano fin dalla guerra, gli ha dato la 600, la famosa Zastava che facevano, dove io sapete che conosco, che era dare un'automobile costruita in 1 milione di esemplari in 10-12 anni, dare l'automobile a tutti. Cioè è una cosa normale, il socialismo non vuol dire che sempre per forza gente che deve penare, patire, morire, i negozi vuoti, perché qui sembra che quando si parla di comunismo sempre sofferenza, no? La Jugoslavia ha fatto esattamente il contrario, andavano in vacanza, perché poi gli ha dato il passaporto anche per andare in vacanza, non solo per andare all'estero, per cui bisogna avere coscienza di questo fatto, che il socialismo in Jugoslavia ha avuto delle grandi conquiste, delle grandi vittorie. Le 6 ore al giorno di lavoro per loro è una cosa normale, qui ce le sogniamo. Per cui indubbiamente poi, chiaro che è imploso, perché è imploso? Perché la mala gestione, la corruzione, l'incapacità di capire i cambiamenti, la guerra, lo shock petrolifero, che loro avevano le facilitazioni perché Tito aveva una ottima politica estera, i paesi non allineati, andava d'accordo tutti quanti con i blocchi, cercava di stare equidistante dai blocchi, perché andava in Kuwait a farsi prestare oltre il petrolio anche i soldi per tirare avanti, perché alla fine hanno fatto 20 miliardi di dollari di debiti, perché per mantenere questo meccanismo di cui tutti dovevano vivere benino, senza avere sempre delle entrate sicure e garantite, perché le esportazioni erano quelle che erano, eccetera. Io per esempio a casa ho una macchina da scrivere Olivetti prodotta in Jugoslavia. Cioè, capito? Per cui non è un paese come sempre di barbari che non sanno fare nulla. È costruito, poi la crisi c'è stata, perché se tu vai a analizzare le crisi della Jugoslavia dall'80 in poi, diciamo, poi c'è una parola che prima non esisteva, che si chiama Fondo Monetario Internazionale, perché ricordiamoci sempre che le cose accadono uguali in tutti i paesi. Adesso noi abbiamo la BCE che ha fatto un po' la funzione di equilibrio delle cose, non c'è più il fondo monetario, ma noi in Italia abbiamo avuto le stesse identiche cose, cioè la politica economica italiana non deve decidere il fondo monetario internazionale, eccetera, noi, loro invece ti diamo i soldi, però fai quello che vogliamo noi, e hanno cominciato a fare la restrizione del welfare state, hanno cominciato a aumentare le ore di lavoro, a aumentare le tasse, svalutare il dinaro in modo che ci sia una mancanza di materie prime e di beni, diciamo, di semilusso o di beni di consumo generici
all'interno, in modo che questo paese a un certo punto, abituato bene, dopo un po' si trova a essere costretto a fare una vita molto più dura. E di chi è la colpa? Del governo, perché non è colpa del Fondo Monetario, perché il Fondo Monetario è un'entità sempre che lavora dietro, lo sapete meglio di me, che ha quella funzione di rapina del, proprio dello Stato sociale per imporre dei metodi di vita e di amministrazione finanziaria che non sono mai conformi al precedente, sono sempre fonte di rotture e di cancellazione dei diritti acquisiti per far sì che arrivino i soldi per le piena strada. Alla fine del Fondo Monetario si è arrivata la Banca Mondiale, poi sono arrivati i debiti che sappiamo di tutti quanti, è arrivato lo shock petrolifero, è arrivata la caduta del muro di Berlino e per forza di cose un paese è scoppiato. Ma è scoppiato perché è scoppiato come poteva scoppiare qualsiasi altro paese. Poi se vuoi ti faccio un ragionamento che ho formulato in questi giorni sull'Europa e la Jugoslavia, vedrai che siamo allo stesso livello.
Beh, ma difatti rispetto anche a quanto stavi dicendo, a pagina 55 c'era un passaggio rispetto al febbraio 1976, quando sull'evolversi di tutta una serie di leggi, quindi anche la legge sul lavoro associato, eccetera, si passa a consentire delle piccole aziende fino a un massimo di 7 dipendenti, come a consentire il possesso di beni immobili personali. E mi è insomma particolarmente interessato leggere la frase sotto che dice: mentre questa operazione ha risolto molte difficoltà, ha generato un latente e non tanto oscuro spirito antisocialista e piccolo borghese. Quindi, come dire, ci sono delle argomentazioni magari in tutte queste date, perché il testo, lo dicevamo prima, ha proprio una cronostoria dal 41 fino al 2015, che in sintesi riesce poi a cogliere insomma degli aspetti molto importanti che poi ovviamente sta a noi riuscire a sviluppare e ad approfondire. Quello che sicuramente sulla Jugoslavia si può dire, come dicevi anche tu prima, è che come dire, qua in Italia passa spesso il messaggio, come si diceva inizio trasmissione, degli slavi come barbari e quant'altro, e ricorderei anche il fatto che anche lo stesso ex presidente Napolitano ha utilizzato questo termine parlando proprio di barbari slavo-comunisti in occasione, come sempre, del 10 febbraio o giù di lì, verso la giornata del cosiddetto ricordo. E come dire, noto una continuità in termini da parte revisionista, ovviamente un filo nero che poi si snoda nella storia rispetto a quando l'Italia e la Germania non pagarono mai i danni che fecero con l'aggressione imperialista e l'occupazione della Jugoslavia, e oggi invece si continua quest'opera revisionista in occasione di queste date fasulle che poco fa citavo, continuando a denigrare un popolo che invece rispetto, pensiamo anche all'internazionalismo mostrato nelle sue stesse formazioni partigiane, sia in Jugoslavia che qui in Italia, ha dato sicuramente molto, molto da insegnare. Ecco.
Per capire l'implosione di un paese, infatti adesso dicono che il vero titolo di questo libro non è dalla Jugoslavia, questo è un titolo che mi è stato suggerito dall'editore, voi sapete che bisogna sempre diplomaticamente stare a cavallo, il mio titolo è C'era una volta un paese, che si chiamava Jugoslavia, che lo trovate nel prologo, no? Perché? Proprio per questo motivo, perché questa cosa non è nato per caso che io mi sono messo una mattina, decido di mettermi a fare un libro, eccetera. È tutto un processo che viene attraverso ragionamenti che fai, no? Per esempio c'è una frase che mi è rimasta impressa, chissà dove l'avrò trovata, poi l'ho ritrovata, l'ho riscoperta. A un certo punto siamo nel 1988, cioè 8 anni dopo la morte di Tito, in piena crisi economica, 21 miliardi e 780 milioni di debiti con l'estero, di dollari, FMI, Fondo Monetario, che fa quello che vuole, l'inflazione è al 167%, l'unico paese con il PIL che cade, siamo nell'88, cioè siamo proprio nella crisi, cioè questo qui, mio amico dice 85, un altro dice 82, io invece dico vado avanti perché tanto non me ne frega niente dire il giorno preciso, perché non esiste un giorno preciso, ma esiste come sempre una curva economica che a un certo punto deraglia e gli succedono le cose che succederebbero in ogni caso, che ci sia Tito, non ci sia Tito, che socialismo, vedi giustamente, ti ho citato quel bellissimo passaggio, perché poi si è creata che all'interno dell'Europa un'aristocrazia operaia, perché come sempre le grandi fabbriche avevano dei facilitazioni, avevano le case per andare in vacanza, per i bambini, per i genitori. Cioè, infatti uno dei problemi enormi sono state dividersi le spoglie di questi grandi combinat elettromeccanici. Prego? La Zastava e poi c'è ma la come si dice, abbiamo gli invasori serbi che ci stanno attaccando. abbiamo questo problema che esisteva una struttura sociale che permetteva veramente un tenore di vita rispetto ai paesi socialisti molto più alto. E a un certo punto c'è stato uno che ha detto, c'era il presidente a rotazione, una delle cose che Tito ha messo in moto un meccanismo perverso, che gli sembrava tanto giusto, che invece è stata una delle cause veramente della loro implosione, è stato quando appunto ogni anno cambiava il presidente a rotazione nelle varie repubbliche. Per cui tu sapevi già che fra, un po' come adesso la presidenza della comunità europea, no? Che qui sai già che poi 6 mesi c'è il Lussemburgo, poi c'è il Cipro, poi arriva la Francia, poi arriva l'Italia, è già programmata per i prossimi 30 anni, ammesso che ci sia ancora l'Europa fra 30 anni, però e anche la Jugoslavia aveva questo meccanismo. 25 maggio, che è il giorno del finto compleanno di Tito, perché non è vero che era quello, ma non importa, se non ci perdiamo, cambiava il presidente della Repubblica, delle federazioni, cambiava il presidente di tutto, persino delle bocciofile e dei circoli sportivi di paese. Questo qui ha detto il presidente, che è lì è arrivato, era Dislarevic, che era ovviamente un bosniaco musulmano. 6 repubbliche, 2 province autonome, presidenza a rotazione fra i leader delle principali comunità nazionali, questo stato federato. A tenere unito il tutto per anni ci ha pensato il cemento della Lega dei Comunisti, nel suo tentativo di sorreggere l'idea di Stato voluta da Josip Broz Tito. Siamo nel 1982. Sapete cos'è la risposta, qual è stata? I serbi hanno protestato perché un musulmano non doveva parlare così tanto tempo in televisione. Ed era il Presidente della Repubblica, non era uno qualsiasi, della famosa Repubblica Socialista Jugoslava. Per cui vuol dire che si è rotto il meccanismo, il collante, quando è crollata la Lega dei Comunisti. La fratellanza e unità, lì è un argomento che dicevi prima, molto romantico, molto bello, infatti in pratica è stata una cosa fallimentare. Perché fallimentare? Perché a mio avviso, proprio nel concetto fondante della Repubblica, c'era l'unione dei popoli. Questa unione dei popoli, eccetera, quando parli di tanti popoli, a un certo punto crei delle minoranze e delle maggioranze in qualsiasi repubblica e non crei un'identità collettiva. Io ho trovato un errore, l'unico errore forse è stato quello di continuare a basarsi sempre su maggioranze e minoranze, perché per forza di cose tecnicamente la Croazia era 80% croata, 20% serba. La Bosnia è 60%, 55% musulmana, 35% serba, 15% croata, cioè 3 religioni. La Macedonia ha questa problematica uguale, siamo 55-45 fra albanesi e musulmani. Il Kosovo sappiamo che è un grande casino, non si sa mai se sono arrivati prima gli albanesi o prima gli albanesi o prima i kosovari o prima i serbi, 90% serbi, albanesi, 10% serbi, questo resta, non è che si può cambiare chi prima è arrivato prima come a prendersi il posto al teatro, solo Slovenia e Serbia sono abbastanza omogenee, tutto il resto è un grandissimo casino. E il fatto di avere sempre questa tutela delle minoranze ha portato veramente a mio avviso a rimodulare continuamente, ad autofertizzare continuamente il concetto di minoranza. Minoranza vuol sempre un'alternativa all'altro, cioè io sono un serbo di Bosnia, no? Oppure io sono un serbo di Croazia. Invece che dire diventiamo tutti croati, hanno tutti continuato a dividersi e a tenersi divisi in queste perché erano garantiti i seggi in Parlamento, era tutto perfetto, non è che ci fossero delle prevaricazioni da parte dell'uno o dell'altro. Però finché c'è uno che comanda, un partito solo, 6 repubbliche, ma tutte contro allo stesso modo, si può anche contenere queste spinte, ma quando togli il tappo, non c'è più il partito unico, non c'è più il padre fondatore carismatico di cui tutti hanno paura, automaticamente i croati si sentito vanno croati e i serbi di Croazia, non jugoslavi. C'erano, infatti nel censimento lo jugoslavo aveva 7%, perché nel censimento era prevista che tu dichiarassi, come hanno fatto qui in Alto Adige, no? Con quel modo razzista che è accaduto anche lì col ladino italiano tedesco. Cosa fai? Crei dei gruppi etnici i quali a un certo punto devono per forza andare in rotta di collisione, non può coesistere una persona che invece che scrivere siamo tutti italiani continui a scrivere italiano, tedesco, ladino.
cioè io lo trovo la stessa cosa che hanno fatto lì. Se tu scrivi jugoslavo e poi riesci a scrivere croato, bosniaco, sloveno, serbo, cioè cosa serve jugoslavo? Siamo tutti jugoslavi, no? Per questo è un gravissimo errore, che lui lo faceva per tenerli divisi perché così pensava di poterli controllare meglio. In realtà ha aumentata con il sistema di tenere divise proprio le etnie interne, ha aumentato alla fine, quando non c'è più stato il collante, perché la parola collante è molto importante, la lega come collante, perché teneva tutto, o come cemento. Poi se togli il collante si sarebbero sparpagliati in ogni caso. E anche l'uso della forza che tanti dicevano. Chi avrebbe avuto la forza e il coraggio di tenere insieme della gente che non voleva stare assieme, anche se non si sarebbero sparati addosso come ha fatto la Cecoslovacchia, che si è divisa pacificamente. Come potevi tu, straniero, tu, forza internazionale, dirgli no, adesso ho deciso io, voi state assieme lo stesso? Cioè, sono delle posizioni che diventano luoghi comuni che poi sono impraticabili.
Sì, tra l'altro rispetto a questo, nel corso degli anni, sicuramente a livello personale ho avuto modo di conoscere ragazzi giovani e giovanissimi provenienti da quella che dicevamo era la Jugoslavia, e nella maggior parte dei casi ho conosciuto appunto persone che effettivamente ci tengono molto a specificare, come dicevi tu, l'appartenenza però a livello, come dire, etnico, culturale piuttosto che religioso, a mio avviso diventa un fattore determinante laddove non c'è un obiettivo più alto, quindi di un certo tipo. Si parlava di collante perché effettivamente avere una prospettiva politica di un certo tipo diventa principale rispetto ad aspetti che sono invece secondari. Pensiamo anche banalmente a scenari diversi, ad esempio nel mondo arabo, laddove in passato, pensiamo anche in Palestina, c'erano prospettive o di nazionalismo arabo o addirittura di socialismo, la religione veniva ad essere un aspetto secondario. In Palestina poi sicuramente la situazione è particolare perché è sempre stata ed è tuttora un faro di resistenza di fronte all'imperialismo, di fronte all'occupazione sionista. Ma in molti altri paesi dell'area medio orientale, magari di questo ci sarebbe da parlare molto e da fare una specifica puntata o anche più di una, si ha un aumento anche della forza delle componenti islamiche più integraliste, proprio perché non ci sono altri riferimenti politici, quindi in assenza di altri riferimenti e in una situazione di vuoto lasciata da quella che era la sinistra. In assenza appunto di riferimenti, i proletari, le masse prendono anche altre vie, diciamo così.
A sinistra, esatto, questo hai detto una cosa molto importante, che io non ho potuto toccare sul libro perché non vedo.
56.
Ah madonna, che peccato, non ho potuto toccare il libro. La sinistra, cioè un paese socialista, non è veramente, è stato, bisogna dire la verità, alla fine di fronte ai nazionalismi e da chi ovviamente ha puntato e ha speculato su questo, comunque quanto riguarda il socialismo in Jugoslavia è sparito, cioè questo è il dramma, è proprio questo, perché da uno Stato che funzionava, in cui aveva tutti questi obiettivi, che dava tutti quanti questi riconoscimenti a chi lavorava, eccetera, quando la Lega dei Comunisti si è sciolta, perché dopo il congresso lì del 1990 a un certo punto hanno litigato, ognuno per i cazzi propri, ma non è stata, nessuno è stato capace di prendere, soltanto in Serbia è rimasta il Partito Socialista, che era quello poi di Milosevic e quello più a sinistra della moglie, ma negli altri partiti è scomparso, sono a livelli 22-23%, cioè questo è un'analisi che va fatta anche per noi della sinistra, che quando poi abbiamo avuto 45 anni come Jugoslavia per costruire il socialismo, lì l'hanno costruito veramente, come ti dicevo prima, è stata proprio una cosa vera, non è stata una cosa teorica, ed era il socialismo dal volto umano, non c'è state le repressioni, non c'erano i gulag, a parte Goliotto che insomma è influente su un paese di 10 milioni, 15 milioni di abitanti, 1500 che vanno in Canada, sono cose insignificanti dal punto di vista, sì, politicamente importanti, ma statisticamente importanti, poco importanti, perché succedono in tutti i paesi del mondo delle piccole forme di repressione del dissenso, come non ci fosse qua. Qui siamo tutti a pagare il dissenso, mi pare che siamo in un luogo in cui stiamo dimostrando che il dissenso viene punito. Per cui, sai, il socialismo è scomparso comunque, questa è una grande sconfitta per quanto riguarda la capacità del socialismo di, o quanto meno di rigenerarsi, e questo lo dimostra tutta l'Europa, cioè, per cui è un argomento lunghissimo e purtroppo gli argomenti sono tanti e il tempo è poco.
Sì, sicuramente su tutta una serie di aspetti torneremo anche nella prossima puntata, perché ci sarà un bis, e adesso noi lasciamo la parola a 1914, che va in onda esattamente tra un minuto. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo presto.
Saluti a tutti, alla prossima occasione. Grazie dell'ascolto.